Quando è stato cantato il cantico, si parlava del sangue e sono stati espressi questi pensieri. Può capitare che alcuni per i quali è nuovo si chiedono se sia necessario. Non solo è necessario, ma è l'unica salvezza che Dio ci ha donato. Voglio leggere da Ebrei capitolo 9 e poi passare all'Antico Testamento. Ebrei capitolo 9, versetto 12. È entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Senza il Golgota non ci sarebbe salvezza. E a coloro che forse ascoltano per la prima volta una predicazione del Vangelo in questo modo, vorrei dire quanto segue. Non conta solo che ascoltiamo, ma conta che accogliamo Gesù, che lo accogliamo per avere la vita eterna e ottenere che diventiamo figlioli di Dio. Leggo questa parola del Vangelo di Giovanni capitolo 1, versetti 12 e 13. Ma Evangelo di Giovanni capitolo 1 versetti 12 e 13. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto o accolsero secondo l'anno della traduzione, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. Viviamo in un tempo in cui l'uomo ha iniziato a credere a se stesso, soprattutto da quando la tecnologia e tutte le scoperte hanno fatto il loro ingresso, l'uomo crede in se stesso, nella propria capacità, nella propria conoscenza. Rende omaggio all'opera delle proprie mani e si è sentito parlare molto della realizzazione di sé dell'uomo. Quanti di voi ricordano quel breve periodo in cui i titoli dei giornali e lo slogan recitavano «Dio è morto»? Ve lo ricordate bene? È successo solo pochi anni fa. Quelle parole ci sono andate a cuore. Dio non è morto, Dio vive. Il mondo che si è allontanato da Dio è morto nel peccato e nella trasgressione e non ha riconosciuto Dio. Bene, lasciamo stare questo argomento e passiamo al libro di Giosuè. Questo fine settimana vogliamo semplicemente soffermarci brevemente su questa riflessione che ha sicuramente anche un carattere profetico e porta con sé un significato per i nostri giorni. Iniziamo con Giosuè, capitolo 1, versetto 2. Qui parla il Signore Dio. Mosè, mio servo, è morto. Un messaggio di morte dalla bocca di Dio e il Signore. Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Un ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. Dal deserto e dal Libano che vedi là sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Titi sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Chi prende in mano la cartina geografica noterà che le dimensioni dell'Eterno Israele sono ben lontane da quelle stabilite qui da Dio stesso. E noi siamo convinti che le misure di Dio siano giuste e che sarà così. Dovrà essere così come la sua bocca ha pronunciato, come egli stesso ha stabilito. Oggi non vorrei approfondire la situazione nel Golfo Persico, ma vorrei solo menzionare brevemente che proprio lì si trovano il Kuwait e l'Iraq. Sapete, lì si trova la città di confine Bassora, e la parola Basra in tedesco significa paradiso. Ed è proprio lì che si trovava il paradiso, proprio lì, è il punto in cui dall'Eufrate e dal Tigre hanno origine in tutto, in totale quattro fiumi, come scritto in Genesi capitolo 2, come lì hanno inizio. Forse dovrei leggere affinché sappiate che è scritto così. Genesi capitolo 2, versetto 10. Sì, dal versetto 10. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison ed è quello che, e così via, potete leggerlo tutto. Ora leggo il versetto 14. Il nome del terzo fiume è Kidekel, ed è quello che scorre a oriente della Siria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Potete anche voi prendere le mappe bibliche o constatare in che modo questi fiumi si dividono lì e poi seguono il loro corso. Se ora ci troviamo di fronte al fatto che proprio questa zona succede questo, allora possiamo aspettarci che ci sarà uno scontro, perché una cosa è chiara. Anche se i nemici di Israele rivolgono la loro attenzione ai vicini e ad altri paesi, per loro esiste un solo nemico mortale, ed è Israele. Possono guardare dove vogliono e parlare in ogni direzione, ma quando poi colpiscono, si rivolgono e colpiscono dove credono che si trovi il loro nemico mortale, e l'avvertimento è già giunto chiaramente da Gerusalemme affinché prestino attenzione e riflettano su ciò che fanno. Ma non vogliamo approfondire questo argomento oggi, volevo solo dirlo perché qui nel libro di Giosuè c'è scritto che Dio ha stabilito i confini, e all'interno dei confini stabiliti da Dio tutto ciò su cui i loro piedi avrebbero camminato e calpestato sarebbe appartenuto a loro. E mi chiedo perché, e do subito la risposta: perché Dio lo aveva stabilito e promesso così. Sono stati condotti nella terra della promessa, quella terra apparteneva loro in virtù alla decisione divina che egli aveva preso nella sua onnipotenza e saggezza. Mi commuove questa parola, questa frase. Mosè, mio servo, è morto. Tutti i profeti che ci sono stati, che Dio ha mandato e ha usato in modo potente, hanno vissuto un giorno in cui il loro ministero era finito, il loro compito è stato compiuto e sono stati chiamati al Signore. Due hanno raggiunto il cielo senza conoscere la morte. Enoch, il settimo dopo Adamo, un'immagine perfetta della settima epoca della Chiesa, quando alla fine rimarrà una schiera che non assoporerà la morte, ma sperimenterà la trasformazione dei propri corpi e rivestirà l'immortalità secondo la parola del Signore. Ma quando ciò che è mortale rivestirà l'immortalità e ciò che è corruttibile rivestirà l'incorruttibilità, allora si adempirà la parola. Morte, dov'è il tuo pungiglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? La morte è stata sommersa nella vittoria. Ma gli uomini di Dio, anche i più grandi, una volta scaduto il loro tempo, hanno percorso la via che ogni uomo sulla terra doveva percorrere. Ciò che mi colpisce in questo contesto, vorrei leggere Deuteronomio 34, versetti 5 e 6 e anche altri passi della Bibbia. Deuteronomio 34, versetti 5 e 6. Mosè, servo del Signore, morì là nel paese di Moab, come il Signore aveva comandato. E il Signore lo seppellì nella valle nel paese di Moab, di fronte a Bet Peor, e nessuno fino ad oggi ha mai saputo dov'è la sua tomba. Nel Nuovo Testamento ci viene poi chiarito cosa accadde a Mosè, che morì, ma non fu sepolto. Non ne fu posto in una bara, non c'erano nemmeno dei portatori che avrebbero trasportato la bara, ma dal Signore è scritto: il Signore lo seppellì nella valle nel paese di Moab, ma la tomba non è stata trovata. Sicuramente lo ha portato lì e tutti pensavano che ci sarebbe stato un grande funerale, ma non ci fu, perché Dio lo prese con sé. C'è stata una disputa per un cadavere. Non è successo spesso, ma lì è successo. Vorrei leggere a questo proposito dalla lettera di Giuda. Lettera di Giuda, versetto 9. Qui ci viene raccontato ciò che accadde in relazione alla morte e alla dipartita del profeta Mosè. Lettera di Giuda, versetto 9. Invece l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Il Signore ti faccia far silenzio, e in altre traduzioni ti sgridi il Signore. Qui abbiamo chiaramente davanti agli occhi l'immagine. Mosè era morto e il nemico voleva che quel cadavere tornasse alla terra, perché così è scritto: dalla terra sei stato tratto, alla terra tornerai. È scritto anche: nel giorno in cui ne mangerai, morirai. Così la morte si è diffusa tra tutti gli uomini e a quel tempo era ancora Satana a dettare legge sulla morte. Da quando Cristo è morto, ha strappato il pungiglione della morte e ha sconfitto la morte, l'inferno e il diavolo. Satana ha perso il potere sulla morte. Nelle lettere agli ebrei c'è la parola che dice che Cristo ha distrutto colui che aveva il potere della morte, ovvero il diavolo. Ci crediamo tutti? E allora qualcuno potrebbe dire, sì, ma la morte regna ancora, lasciamolo regnare, non può fare assolutamente nulla ai credenti, ma è solo provvedere affinché veniamo trasportati dal tempo all'eternità, ma non può farci nulla. A questo proposito leggo Ebrei, capitolo 2, versetto 14, a partire dal versetto 14. Poiché i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Che avrei quasi letto aveva, poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Il nostro Signore con la sua morte ha distrutto colui che aveva il potere della morte. Lo aveva, non ce l'ha più, non può più averlo, perché Gesù ce lo ha detto qui, non solo all'Apostolo Giovanni, ma anche a tutti noi attraverso di lui. Apocalisse capitolo 1, versetti 17 e 18. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo, «Non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades». Fino ad allora era stato un altro ad avere l'ultima parola. Da quel momento in poi è stato il nostro Signore. Siamo grati che queste verità divine non solo ci siano care, ma che noi le crediamo e che le vivremo. Nella risurrezione, infatti, verrà fornita la prova che la morte non aveva alcun diritto sui credenti. E vedrete, c'è infatti un'altra contesa per coloro che sono sfuggiti alla morte. Lo leggeremo tra poco. Qui nella lettera di Giuda abbiamo letto il versetto 9. Invece l'arcangelo Michele, quanto contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè. Quindi Mosè era morto, altrimenti non ci sarebbe stato alcun cadavere. Contendeva per il cadavere di Mosè, aveva uno scambio di parole con lui, una domanda, cosa voleva fare con il cadavere? Vedete, Dio aveva ancora qualcosa in serbo per Mosè, come aveva in serbo anche per Elia. E chi legge Matteo 17, i passi paralleli negli altri Vangeli, noterà che Mosè ed Elia sono venuti dal nostro Signore sul monte della Trasfigurazione e hanno parlato con lui dell'esito che avrebbe avuto a Gerusalemme. E chi legge attentamente Apocalisse 11 noterà che le cose che accadranno attraverso il ministero dei due profeti che svolgeranno il loro ministero a Gerusalemme per 3 anni e mezzo e parleranno profeticamente ricordano molto, molto il ministero di Mosè, il ministero del profeta Elia. I morti continuano a vivere, vivono con Dio. Dio le destinate a questo non solo loro, ma anche tutti noi. Quando leggiamo qui della disputa, andiamo al 3° capitolo di Zaccaria. Anche lì c'era una disputa e questa volta riguardava un vivente che si trovava alla presenza del Signore. Lì c'era un defunto che voleva presentarsi al cospetto del Signore e questo non andava proprio a genio al nemico. In Zaccaria capitolo 3 dal versetto 1 a 5 troviamo un testo davvero singolare. Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Dal Nuovo Testamento sappiamo che Satana è l'accusatore dei fratelli. E qui troviamo un uomo di Dio, il sommo sacerdote Giosuè. Egli stava davanti all'angelo del Signore e Satana si mise accanto a lui per accusarlo. Nel versetto 2 leggiamo, il Signore disse a Satana, ti scridi il Signore, Satana, ti scridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Non sappiamo esattamente cosa abbia tirato fuori il nemico, quale accuse, quale lamentele, quale imputazione abbia avanzato. Ma ci rendiamo conto che c'era qualcosa perché è scritto «Il Signore ti comandi di tacere», quindi non solo stava lì ma ha accusato pesantemente. E così gli è stata tappata la bocca e gli è stato imposto il silenzio. E poi qui continua «Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco?» Sapete bene che quando all'ultimo momento, mentre tutto va in fiamme, qualcuno viene strappato via per non bruciare con il resto. Ecco, questo è il paragone. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Quindi era già dentro. Nel versetto 3 è scritto Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. Satana, visto dall'esterno, aveva il diritto di accusare, perché un uomo di Dio era vestito di abiti sporchi alla presenza del Signore. Abbiamo la promessa nel profeta Isaia 61 che nota a tutti che il Signore ci avrebbe rivestiti di vesti di salvezza. Forse dovrei leggere Isaia 61, le parole sono in realtà familiari a tutti. Isaia 61, versetto 10. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, perché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Questo lo fa il Signore, ma l'uomo naturale è impuro. Diventa puro solo attraverso il sangue versato dell'agnello. Viene purificato, viene santificato, ma dapprima entra comunque alla presenza di Dio così com'è. Che sia sommo sacerdote o sacerdote, che sia levita, che sia chiunque sia. Per natura siamo tutti impuri e la nostra giustizia è come una veste sporca, ce lo dice anche la parola di Dio attraverso il profeta. Ma poi qui in Zaccaria 3 c'è qualcosa di davvero meraviglioso. Nel versetto 4. Zaccaria 3, versetto 4. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levategli di dosso le vesti su di sé. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Così entriamo alla presenza di Dio. Può darsi che oggi siamo impuri ai suoi occhi santi. Può darsi. Chi è puro alla presenza di Dio? Nessuno. A meno che non sia stato lavato nel sangue dell'agnello. E allora si adempie la parola. Se i vostri peccati fossero rossi come il sangue, diventeranno bianchi come la neve. Se fossero scarlatti, diventeranno come la lana. Accade alla presenza di Dio che ci vengono tolti gli abiti sporchi, che veniamo purificati e lavati al suono della sua parola, credendo nella potenza del sangue che è stato versato per la nostra redenzione, nella potenza della parola e nella potenza dello Spirito. E così non solo veniamo spogliati, non solo veniamo svestiti, ma anche rivestiti, affinché, come scritto nell'ultima lettera dell'Apocalisse 3, la vergogna della nostra nudità non sia manifestata, ma alla presenza di Dio siamo tutti impuri. Non ha forse esclamato anche il profeta Isaia? Io sono un uomo dalle labbra impure e vivo in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E solo allora accadde che un carbone fu preso dall'altare, toccò le sue labbra e la voce disse: ora sei puro. E subito dopo giunse l'appello: chi vuole andare per noi ed essere il nostro messaggero? Cari, vogliamo lasciare che questa parola ci parli oggi. Non possiamo cambiare ciò che siamo, ma non dobbiamo andarcene così come siamo venuti. Quando entriamo alla presenza di Dio sotto il suono della parola, e il nemico si mette in piedi o si siede accanto a noi. Lui non sta sempre in piedi, a volte può anche sedersi. Quando stai in piedi si mette accanto a te, quando ti siedi allora si siede accanto a te. Lui fa di tutto per accusare, per formulare e far valere le accuse. Allora devi sapere che anche oggi che Egli non ha alcun diritto su di te, che il nostro Signore, come sommo sacerdote con il proprio sangue, che parla per noi, intercede per noi, e che Egli si assicuri semplicemente che le vesti sporche vengano tolte e che l'uomo venga purificato per poi essere rivestito con vesti della salvezza. Voi stessi sapete nella vita quotidiana che quando ci si cambia si fa un bagno e noi facciamo il bagno nell'acqua della parola, ci immergiamo in esso. Beh, non credo molto all'espressione o nella doccia, allora si può tranquillamente fare un bagno completo nella parola di Dio per non tralasciare nessuna parte, ma includere tutto. Ed è per questo che siamo qui in queste riunioni, per ascoltare tutta la parola di Dio, per credere in ogni verità biblica, per dire sì a tutto ciò che Dio ha detto. Con Mosè ci fu la disputa tra Satana e l'angelo. Anche qui c'era qualcuno che si era messo accanto a un uomo, all'uomo di Dio, per accusarlo. Ma quanto possiamo essere grati? Il Signore si prende cura dei Suoi, si prende cura dei Suoi. E qui, benedetto, non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Non siamo stati forse tutti strappati dal fuoco dell'inferno? Non eravamo forse tutti sulla via larga che conduce alla perdizione? Non è stata forse la grazia di Dio a permetterci di entrare attraverso la porta stretta per percorrere così la via stretta che conduce al cielo, affinché potessimo raggiungere la meta? Poi qui segue nel versetto 5. Allora io dissi: gli si è messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. Nell'Antico Testamento non c'era ancora un mediatore. Il sangue dell'espiazione non era ancora stato versato. Giobbe ha ripreso questo tema e lo ha descritto con le seguenti parole: se c'è un mediatore, un angelo, un intercessore, è scritto in Giobbe 33, Giobbe 33, versetto 23. Giobbe 33, versetto 23. Se allora c'è un angelo per lui, un intercessore, uno solo su mille. Sì, uno basta, che provenga da mille o da un milione, è un intercessore sufficiente. E la Scrittura dice nel Nuovo Testamento, nella lettera a Timoteo, c'è un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Giovanni scrive nella sua lettera: carissima, abbiamo un avvocato presso il Padre, uno basta, un salvatore basta, un guaritore basta, un mediatore basta, un intercessore basta, e noi lo abbiamo. Ma i termini nell'Antico Testamento, come li leggiamo anche qui, sono ancora angeli, intercessore e così via. E leggo ancora brevemente qui in Giobbe 33. Per rendere testimonianza della giustizia dell'uomo, e questi ha pietà di lui e dice: risparmialo che non scenda nella fossa, ho trovato il suo riscatto. Questo è già Vangelo, questa è già buona novella. Torniamo a Zaccaria 3. Qui Satana si presentò e accusò un uomo di Dio perché indossava vesti sporche mentre svolgeva il suo ministero. Possiamo solo pregare Dio con sincerità e con tutto il cuore e chiedergli: Signore, purificaci, santificaci quando veniamo alla Tua presenza, affinché Satana non possa stare o sedersi accanto a noi per accusarci. E se dovesse accadere, Come ho già detto, scrive Paolo, scrive in quel caso Giovanni, abbiamo un avvocato presso il Padre. Anche stasera, se Satana come accusatore siede accanto a te e ti sussurra all'orecchio, non hai fatto bene questo, hai peccato e così via. Allora ricordati della parola di Prima Giovanni capitolo 2 versetto 1. Prima Giovanni capitolo 2 versetto 1. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Leggo ancora un versetto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Alleluia, sia lodato Dio, non solo per pochi, ma anche per quelli di tutto il mondo. Oh, che questa parola risuonasse e risuonasse fino ai confini della terra, che Dio ha creato una riconciliazione e l'ha messa a disposizione dell'intera umanità in Cristo. Egli è la nostra riconciliazione. Voi sapete bene che tutto ciò che Egli ha e ha donato, Egli stesso lo è. Ha parlato di Dio, Egli è Dio. Ha parlato dell'amore, Egli è l'amore rivelato. Ha parlato della risurrezione, Egli è la risurrezione. Ha parlato della vita, Egli è la vita. Ha parlato della verità, Lui è la verità. Egli è tutto questo. Che meraviglia! Torniamo a questa parola in Zaccaria 3. Torneremo su Giosuè più tardi, oggi o domani. Qui vediamo il modo di agire di Dio. Dio non sta a guardare mentre Satana accusa, lo rimprovera. E dove ci sono queste bestie sporche, queste vengono rimosse, l'uomo viene purificato, santificato alla presenza di Dio, viene rivestito con la veste della salvezza, come abbiamo letto, con vesti splendide, mentre l'angelo del Signore stava accanto a lui. Oggi è Gesù Cristo il mediatore della nuova alleanza, che è entrato nel santuario celeste con il sangue della nuova alleanza, ed Egli è presente per salvare, per perdonare, per rivestirci di nuovo. E allora anche noi possiamo dire: le cose vecchie sono passate, ecco, tutto è diventato nuovo. Anche se Satana ci accusa, ve lo leggerò tra poco, perché sta per arrivare una grande battaglia contro l'accusatore dei fratelli, non solo con i singoli, ma con l'intera schiera che sfugge alla morte. Lo leggo dall'Apocalisse capitolo 12, dal versetto 7. Sicuramente è noto a tutti noi, eppure vogliamo avere questi passi davanti agli occhi. Si trattava del cadavere di Mosè, si trattava del sommo sacerdote Giosuè e di Satana, che era sempre pronto a intervenire per scatenare la contesa e così via. E qui si scatena l'ultima contesa, una grande battaglia in cielo. Apocalisse capitolo 12, Apocalisse 12 versetto 7. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono. In quale contesto si inserisce questa parola? Abbiamo già esaminato abbastanza spesso l'abbiamo già fatto, quando alla schiera dei vincitori, coloro che sono addormentati in Cristo, ma che al suo ritorno saranno risuscitati e trasformati, e quelli che vivono in Cristo e saranno trasformati verranno rapiti nella gloria, allora sorgerà questa grande battaglia. E posso ben immaginare che Satana, che pensa ancora di poter dominare e regnare un po', voglia fermarla e dire: cari persone, dovete prima assaporare la morte, e così via. Qui questo ora non c'è, fino a qui e non oltre. Satana si mette in mezzo, ma poi scoppia una potente lotta, e sono sempre grato di non leggere qui: e il Signore combatté contro Satana. Il Signore ha avuto un solo grande scontro con Satana, la lotta nel Getsemani, il cammino fino al Golgota, e poi il cammino non era ancora, e poi il cammino non era ancora finito sul Golgota, quella era solo una tappa, e poi giù nei luoghi più bassi della terra, per proclamare in modo così perfetto la vittoria di Dio che era avvenuta sul Golgota. Per questo il Signore non ha alcun motivo di confrontarsi una seconda volta con Satana, né con la morte o con l'inferno. È già tutto avvenuto. La morte è stata sconfitta, l'inferno è stato sconfitto, Satana è stato vinto, il nostro Signore è il vincitore del Golgota. Michele deve naturalmente intervenire qui. Lo rileggo: e ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Lì una contesa per il corpo di Mosè, lì una contesa per il sommo sacerdote che vive, il sommo sacerdote Giosuè. Qui una grande battaglia, una grande contesa per l'ultima volta nel regno celeste, nel momento in cui la schiera dei vincitori che ha vinto la morte e l'inferno, sì, tutto, per essere con il Signore per sempre. Quando verrà presa in alto, sapete bene che Satana ancora, come potete leggere in Efesini 5, 6, la sfera del cielo da cui può fare di tutto, e quando questa schiera ora sfonda questa sfera aerea, cioè viene rapita, allora lui dice improvvisamente: stop, non così, e allora Satana viene scacciato con il suo esercito, viene buttato giù, e noi saliamo in alto. Leggo da Efesini capitolo 6 versetto 12: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quante volte anche i credenti stanno sotto l'influenza diretta che proviene da questo ambito, e dobbiamo sempre stare attenti a quale influenza siamo sottoposti. Può capitare anche ai credenti di essere influenzati dalla parte avversa. Pensate all'amato Pietro, che era così sicuro di percorrere la via con il Signore. Conoscete il passo Matteo 16, versetti 22 e 23, dovrebbe essere questo: quando sotto una cattiva influenza pronunciò parole che piacevano alla ragione, ma che erano contrarie alla Scrittura. E poi il nostro Signore si rivolse direttamente a Satana, che parlava attraverso di lui, sotto la cui influenza ciò avvenne. Matteo 16, versetti 22 e 23. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Un pensiero, un intento umanamente buoni non devono necessariamente provenire da Dio. Dio non ha bisogno di persone che pensino al posto suo. Dio cerca persone che facciano propri i suoi pensieri, che sono più alti dei nostri e che dicono ciò che egli dice, che dice Dio. In quel momento Pietro avrebbe voluto dire: il Golgota non deve accadere, soffrire e morire. No, maestro, questo non deve essere. E proprio questo era nel piano di Dio. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione a dire ciò che Dio ha detto, che ci piaccia o meno in quel momento. Leggiamo, continuiamo a leggere dal versetto 9, Apocalisse 12, versetto 9. Il dragone, il serpente antico che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Questa sarà quindi la caduta definitiva. Il profeta Isaia e il profeta Ezechiele raccontano della caduta di Satana. Il nostro Signore ci dice che Satana è caduto come un fulmine, oppure ora viene il giudizio sul principe di questo mondo. Giovanni capitolo 12, versetto 31. Ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Naturalmente ha ancora accesso per accusare i credenti. E ancora purtroppo ha accesso per accusare i credenti, quindi dobbiamo stare molto molto attenti a non dargli ascolto, ma semplicemente dire: Satana, allontanati da me. Leggo ora qui, poiché questa parola ne fa parte, dal capitolo 12, il versetto successivo, il versetto 10. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Allora tutto questo avrà fine. Allora non potrà più dire: è stato lui a farlo, è stato lui a farlo, ha fatto questo o quello, ha una veste sporca o è stato lui a fare questo. Allora non potrà più fare nulla, ma voleva fermare. Potete immaginare l'esercito del nemico sparso in tutto lo spazio aereo, e ora arrivano i redenti per prendere possesso delle loro dimore in cielo. Gli uni devono scendere, gli altri salire, scoppia la battaglia. E sono così grato che qui ci venga raccontato com'è è andata a finire. La battaglia è andata al nostro favore. Satan, il dragone, il serpente antico con tutto il suo seguito, è stato scacciato e la schiera del Redenti può entrare nella gloria e non ci saranno più lamentele per tutta l'eternità, né più litigi per un cadavere, né più litigi per una veste sporca. No, lavati nel sangue dell'agnello, hanno reso le loro vesti bianche e splendide e sono degni di comparire davanti a Dio, il Signore, non per merito proprio, ma per la forza della redenzione che ci è stata concessa per grazia. Cari, il nemico non ha alcun diritto di dire quello è sporco, quello è impuro, questo è così e quello è così. Il sangue dell'agnello parla per noi e Gesù Cristo è il fedele sommo sacerdote che intercede per noi finché non sarà entrato l'ultimo e il numero sarà completo e allora saremo tutti insieme rapiti per vedere il volto del nostro Dio. Ascoltate ancora il versetto che parla di questa schiera di vincitori. È il versetto 11 di Apocalisse 12. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. L'atteggiamento del nostro Signore e Maestro si riconosce qui. Quale parola abbiamo letto nell'introduzione? Non ci è stato forse detto che se moriamo con Lui, regneremo anche con Lui? Credo che fosse 2 Timoteo 2. Leggiamo ancora una volta 2 Timoteo 2, sì, versetto 11. Certa questa affermazione. Se siamo morti con Lui vivremo. Paolo poteva dire, sono stato crocifisso con Cristo, sono morto con Lui, sono stato sepolto con Lui attraverso il battesimo e ora vivo ciò che ora vivo nella fede del Figlio di Dio. Cari, dobbiamo consegnare alla morte il nostro proprio io, la nostra volontà, la nostra vita. Dobbiamo riconoscere che non dobbiamo più vivere per noi stessi, ma per colui che è morto per noi. E dobbiamo riconoscere che eravamo già in Cristo e che siamo stati crocifissi con Lui, siamo morti con Lui, siamo stati sepolti con Lui, siamo risorti con Lui a una nuova vita. Certa è questa affermazione, se siamo morti con Lui anche vivremo. Riassumiamo, Satana si recherà ovunque si riuniscono i figli di Dio. E chi legge Giobbe 1 e Giobbe 2 noterà che anche quando si tiene una riunione in cielo, lui si è presentato lì e il Signore gli chiese da dove vieni e da dove veniva, dalla terra. E gli dice, ho vagato sulla terra. E allora Dio, il Signore, chiede, hai visto anche il mio servo Giobbe? Sì, l'ho visto, ma tu l'hai recintato, non posso avvicinarmi a lui ed è per questo che ti serve così bene. Ma togli il recinto e vedrai cosa ne sarà di lui. Dio accettò, non vogliamo approfondire la questione. Satana è effettivamente qualcuno, presto non lo sarà più, ma oggi lo è ancora. Se qualcuno pensa che sia solo un'invenzione religiosa, l'ha detto una certa grande teologa che Satana è solo un'invenzione. No, no, Satana portò il nostro Signore su una montagna molto alta, lo portò sul Tempio. È stato tentato da lui per 40 giorni. Satana è un angelo caduto, esiste. ma è stato sconfitto, è stato sconfitto, gli è stato tolto il potere, può fare solo ciò che Dio permette ancora. Abbiamo imparato dalle parole meditate questa sera. Satana ci proverà, ma non può. Di fronte al cadavere di Mosè ha sicuramente detto: senti, così non può essere, lui è qui, è morto, il cadavere deve essere sepolto qui. Mi appartiene, sì, ma nessuno ha trovato la tomba. Non è stato Satana a vincere, ma Michele ha vinto la contesa, ma ha detto che il Signore ti rimproveri. E la parola del Signore è l'ultima parola. Anche Satana ha dovuto piegarsi e sottomettersi a essa. Se il Signore nostro Dio dice: lui viene da me anche se è morto, allora Satana deve rispettarlo. Grazie a Dio che la parola dell'Onnipotente è una parola onnipotente, deve essere effettivamente rispettata. E lo abbiamo visto con Giosuè. L'accusa era in realtà giustificata, ma non valeva, perché Dio aveva già provveduto affinché avvenisse il cambiamento, l'impurità fosse terminata e potesse essere indossata la veste pura. Gli sono state indossate vesti, come dice Isaia, abiti di salvezza o vesti di splendore, e perfino qualcosa sulla testa che doveva incoronarlo e mostrare che Dio aveva compiuto un'opera completa dalla testa ai piedi. Dio aveva fatto qualcosa per quell'uomo, e noi crediamo questo di noi, di tutti noi, che il nostro Dio ha fatto grandi cose in noi dalla testa ai piedi. Apparteniamo interamente al Signore. Egli si è dato completamente per noi e per grazia possiamo essere interamente sua proprietà. Qualunque sia il modo in cui il nemico ci attacca, nel bene o nel male, a volte può anche dire: di che queste pietre diventano pane, può anche dire: gettati giù da qui. A volte può anche assumere la forma di una conversazione che lui fa, e poi naturalmente ci sono sempre le accuse. Ma il Signore in ogni situazione, quando si tratta dei Suoi, sarà al nostro fianco e l'accusa avrà fine, e Dio eliminerà il capo d'imputazione e ci vestirà con le vesti della salvezza, affinché possiamo gioire e esultare per l'aiuto che Dio ci ha concesso. Quando Satana ti sta accanto e dice: tu hai fatto questo, sei colpevole di quello e così via, allora potrete dire con cuore sincero e nella fede: Satana, allontanati da me. Le accuse erano vere, ma oggi non valgono più. L'avvocato è qui, il sangue del nuovo patto mi ha redento, la mia colpa è perdonata, sono stato purificato nel sangue dell'agnello. Satana, non hai alcun diritto su di me, vattene. E allora deve andarsene. Abbiamo capito fin qui, l'accusatore dei fratelli ci proverà, è il suo compito. Ma affidiamo anche questo nelle mani del Signore, perché in questo modo possiamo essere resi consapevoli di ciò che davanti a Dio non è ancora stato portato in ordine, affinché possiamo sistemarlo. Alla fine anche il nemico può inserirsi nel quadro generale quando invochiamo il Signore con tutta sincerità. Se qualcuno viene accusato e sentiamo che ciò avviene a ragione, allora ci rivolgiamo al Signore e diciamo: perdona, purifica, prendi tutto ciò che è vecchio e sporco e dona qualcosa di nuovo, un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Egli fa tutto nuovo, sia lodato e glorificato il suo nome meraviglioso e santo. Noi siamo, non siamo più tornati a Giosuè nel primo capitolo, ma vedremo che Dio ha una via col suo popolo e percorre questa via nonostante tutte le accuse del nemico, tutte le dispute, tutti i conflitti, qualunque cosa possa presentarsi sul nostro cammino. Il Signore cammina con noi finché non raggiungiamo la meta e passiamo dalla fede al vedere. A Lui spetta ogni gloria, ora e per sempre. Amen, amen. Alziamoci per la preghiera. Signore nostro Dio, ti ringraziamo con tutto il cuore perché sei presente, perché ci hai parlato, perché sei al nostro fianco, perché comandi Satana e lo annienterai. Egli deve tacere, non ha alcun diritto, anche se pensa di averlo. Cristo è qui, colui che ha giustificato, che ha perdonato, che ha espiato, che ha accolto. Cristo è qui. Chi vuole condannare gli eletti di Dio, chi vuole accusarli, non è possibile. La decisione è stata presa sul Golgota. Signore Dio fedele, preghiamo insieme per tutti coloro che hanno alzato le mani. Tu conosci i loro cuori, sai cosa succede con loro. Amato Signore, sia che si tratti di afflizione nell'anima, nello spirito o nel corpo, che avvenga per la potenza della parola, del sangue, dello spirito di Dio, che la vittoria di Dio si manifesti in tutto l'uomo, nell'anima, nello spirito e nel corpo. Amato Signore, ti ringraziamo, tu l'hai fatto, alleluia. Giubilando nella polvere ti adoriamo, ci hai fatto spogliare delle vesti sporche, ci hai lavati, ci hai rivestiti con le vesti della salvezza. Amato Signore, la tua sposa, tu re e sposo della nostra anima, alla sposa è stato concesso di vestirsi di lino bianco splendente, senza macchie, senza rughe. Così Paolo vedeva la Chiesa davanti a te, amato Signore. Così la vediamo stasera, così ci vediamo alla tua presenza, senza macchia, senza ruga, amen, alleluia. Lavati nel sangue dell'agnello, resi bianchi come la neve, ci sono stati concessi perdono, salvezza e grazia. Amato Signore, desideriamo onorarti con la fede e schierarci sempre dalla tua parte. E vogliamo dire a Satana che si allontani affinché se ne vada e possiamo rendere gloria a te per l'opera di redenzione compiuta. Amato Signore, ti ringrazio perché proprio ora hai fatto grandi cose per tutti coloro che credono. Amato Signore, la giustificazione completa, la purificazione, la santificazione, tutto viene da te e in tua presenza ci viene concesso. Insieme oggi in questo luogo lodiamo la vittoria del Golgota e rendiamo a te il vincitore, il nostro Signore Gesù Cristo, l'onore e la gloria per l'opera di redenzione compiuta. Amato Signore, hai schiacciato la testa del serpente, hai vinto la morte, l'inferno e il diavolo, hai vinto, sei risorto, ti ringraziamo per questo. Gesù, tu vivi e noi viviamo con te, perché così hai detto, chi crede in me vivrà anche se muore. Amato Signore, ti ringraziamo ancora una volta per questo, per questa riunione, per questo culto. O possa la fede biblica, cioè la fede che è la vittoria che ha vinto il mondo, essere stata operata nei nostri cuori dalla Tua parola attraverso lo Spirito. Satana è un bugiardo. Satana deve andarsene. Solo Gesù Cristo ha il diritto e pretesa su di noi. Egli ci ha redenti. Possa la grazia di Dio, la salvezza di Dio, il perdono e la benedizione completa dell'Onnipotente essere concessi per grazia a tutti coloro che sono qui oggi per la prima volta e hanno ascoltato tale predicazione, nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Alleluia. Grande Dio, insieme ti diciamo un alleluia. Alleluia, sia lodato Dio, sia lodato Dio. Alleluia, alleluia. Tu, vincitore del Golgota, glorioso Salvatore, Re che ritorna e sposo della nostra anima, ti acclamiamo, ti esultiamo. Alleluia, perché la tua vittoria è la nostra vittoria, sia lodato per l'eternità. La tua ascensione è la garanzia della nostra ascensione. Alleluia. La tua risurrezione è la garanzia della risurrezione di tutti coloro che sono addormentati in Cristo. Alleluia. Signore, ti lodiamo. Sono tutte realtà divine. Alleluia. Onore, lode, gloria a te, Dio e Signore, a te, l'agnello che si è lasciato immolare. Onore, onore, lode, gloria e adorazione per tutta l'eternità. Amen.